6:38, buongiorno, benvenuti all'ascolto, lunedì 30 dicembre 2019, siamo in diretta anche Facebook ed è venuto a trovarci nei nostri studi il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che saluto e ringrazio, buongiorno sindaco.
Buongiorno a tutti voi.
In cui parleremo del Capodanno a Scandicci, ospita il concerto, diciamo, Firenze vede più un Capodanno diciamo diffuso in molti luoghi, il concerto là sulla banda Bardot, per cui imperdibile, più altre cose che diremo in fondo, però come dire, partiamo dal generale e poi andiamo al particolare, perché siamo in chiusura d'anno, con i nostri ospiti facciamo lì dove possiamo dei piccoli bilanci di fine anno. È stato l'anno più funambolico possibile e immaginabile per la politica italiana, se pensiamo a dove eravamo un anno fa, non ci troviamo da tutt'altra parte, diciamo così, con tutta una serie ovviamente di enormi incertezze su uno scenario che rimane ancora strutturato in maniera non canonica, non classica, non leggibile come quella novecentesca, evidentemente.
Esattamente, la parola e l'aggettivo che avevo in mente, cioè la lettura che noi siamo abituati a fare, noi abbiamo studiato nel Novecento, dei fatti politici, è definitivamente saltata nel 2019. Se noi pensiamo che comunque un patto quasi avvocatizio, va bene, Lega sulla base di un programma di governo è quasi più un contratto di negoziazione, indifferentemente un partito che non ha un'identità collocabile nel tracciato storico della destra e della sinistra come il Movimento 5 Stelle, prima con la Lega, una Lega molto aggressiva che ha tirato fuori il peggio di sé nell'estate, con parole, gesti, edulcorazioni spinte al parossismo dei fatti che avvenivano di giorno in giorno, con una quasi compulsività isterica, veramente succedeva qualsiasi cosa, ci doveva essere la battuta del leader della Lega, che quindi doveva essere sempre al centro dell'attenzione anche se tirava un alito di vento a Brisbane. Un secondo dopo invece c'era un patto sempre lo stesso identico, Presidente del Consiglio, quindi anche rotta una ritualità storica dove si doveva cambiare anche il manico, anche figurativamente. Con il PD che è in grande ambasce, insomma, e poi ha subito una divisione al proprio interno, è uscito un pezzo di quello che si sembrava fosse il grande architetto di questo accordo, insomma, tempi fragili, ecco.
non da poco davvero, e di fronte abbiamo una stagione elettorale non da poco, con tornate elettorali importanti, l'Emilia e la Calabria subito a gennaio, e poi naturalmente la regione toscana. Montanelli, sbagliando, diceva che gli italiani avevano bisogno di fare gli anticorpi, provare Berlusconi per poi affiancarsene. Non è così, c'è metà dell'Italia che è reazionaria e anche più della metà. Probabilmente noi da Salvini per davvero, come da primo ministro, dovremmo passarci. Forse spero. Queste. Speriamo di no, ovviamente. Però lui è lì che sì, aspetta. Sì, il passaggio delle regionali è cruciale, evidentemente.
Sì, certo, c'è una sete in questo momento di vedere passare sotto gli schermi al taglio, ecco, della cottura in forno l'Emilia Romagna e poi a stretto giro di posta la Toscana. Ma io non lo so, ecco, è stato l'errore anche della sinistra, non solo di Montanelli, il pensare comunque fosse un male necessario il fascismo, poi il re l'ha sottovalutato, un po' questo ideologismo dell'Aventino. Ecco, io rivedo un po', io non la conosco, la questione dell'Emilia Romagna non la conosco, la leggo. Leggo però che vi è stato un presidente attivo, riconosciuto, legittimato dal fare, che ha concretizzato nella sua attività di 5 anni di governo nella regione, insomma, politiche positive, quindi una riconoscibilità che contrasta più dell'ideologismo l'avanzata del centrodestra. Dal mio punto di vista molto modesto, c'è una sottovalutazione del pericolo del centrodestra in Toscana. Io ho partecipato con una qualche difficoltà, non sono un uomo che partecipa attivamente alla vita del Partito Democratico, pur essendo ne iscritto dalla sua fondazione. Ecco, nei discorsi che sento nella classe dirigente del mio partito c'è un po' la sottovalutazione, tanto la Toscana, e secondo me questa reddita non c'è più, non bisogna farsi prendere dalla paura, bisogna farsi prendere dal coraggio, invece dalla capacità di poter attuare un programma e persone credibili e spendibili di governo. Io questa è una posizione che ho riportato l'unica volta in cui ho partecipato a una discussione di questo tipo, e in maniera molto franca e molto laica. Me la sono ritrovata un po' schiaffeggiata sul giornale, che non mi ha fatto avere una buona percezione del livello di trasparenza anche delle nostre discussioni interne.
Perché poi è uscita sui giornali.
Sì, è uscita sui giornali. È una cosa, una piccolezza a cui nessuno ha fatto conto, ma che nel mio intimo anche ha scavato un po' dentro, diciamo così.
Ecco. Si parla di un patto Bonaccini-Sala e di un partito dei sindaci che aleggia da qualche anno, questo partito dei sindaci, che non si è mai capito poi concretamente che cosa può essere.
Non siamo come lo scienziato cinese, leggo sull'ultimo ore del televideo, differenti geneticamente come specie. I sindaci sono forse l'ultimo avamposto della credibilità della politica a livello sociale, ma non perché sono più bravi degli altri, perché sono obbligati a essere concreti, sono obbligati a alzarsi la mattina e guardare se piove fuori, se tira vento, o se c'è la neve, o se c'è ghiaccio per le strade, perché la prima telefonata che arriva è quella al sindaco, che deve prendere decisioni se spargere il ghiaccio in collina, se chiudere le scuole, se andare in giro a controllare i parchi pubblici, il verde urbano. Quindi in questo sta la nostra maggiore credibilità, quella di metterci la faccia. Non sono molto convinto del fatto che i sindaci facciano un partito e vadano a...
Ma sono anche degli endorsement elettorali contingenti, diciamo. Poi aleggio questo tema dei sindaci, alle volte sembra più, come dire, un partito da cui partorire dei personaggi nazionali che sono stati sindaci, insomma, questa è la cosa.
Ci vorrebbe, scusa di averti interrotto, ma ci vorrebbe un patto generazionale, che non vuol dire un patto di gioventù, cioè di lasciare spazio a chi ha 30 anni o chi si affaccia oggi alla politica attiva, ma l'unica, non lo so se è l'unica, ma la principale, secondo me, possibilità di una speranza di ricostruzione dei valori del progresso e del futuro del nostro paese, quelli riferibili storicamente al centro-sinistra, dovrebbe prescindere da questa generazione, me compreso.
È veramente curioso come vogliamo lasciarci delle cose alle spalle, perché appunto ci sono delle categorie vecchie, eccetera, eccetera. E poi si ritrovano delle cose negli attacchi antisemiti negli Stati Uniti, al parlare con imbarazzo del fatto che gli Stati Uniti potrebbero o non potrebbero avere un presidente ebreo. Qui sono passati, come dire, più di 100 anni. Io penso a Lenin che dice a Trotsky: sei tu il... è ovvio che sei tu quello più intelligente, che Stalin è un picchiatore, ma tu sei ebreo. E i russi non accetteranno mai un capo ebreo. E 100 anni dopo facciamo lo stesso dibattito. Qui certe cose forse rimangono in quest'anno difficile.
Bisognerebbe avere più coraggio anche di non andare a fare il turista, ma cominciare a capire il mondo. Cioè, bisognerebbe avere un po' di umiltà di mettere in crisi le nostre più facili sicurezze, e sicurezze non sono. E allora capiremmo che comunque il fatto che una persona possa essere di religione ebraica piuttosto di nessuna religione, di religione musulmana, non è così importante se è capace e ha buoni valori. Lo so che sembra un discorso di fine anno un po' patetico e retorico, ma a volte l'assenza di capacità critica in questo mondo così accelerato porta a questa distorsione per cui, sì, per cui il semplice fatto che una persona di religione ebraica o di un'altra religione fa sì che non possa assumere qualche carica, qualche responsabilità istituzionale.
Il sindaco di Londra, di origini pakistane, sta dando esempio di essere un buon amministratore, diciamo così, ecco, ce ne dimentichiamo che è di origini pakistane.
Parto sempre dal concetto generazionale, no? Che non vuol dire che le nuove generazioni hanno obblighi o sono migliori delle generazioni attuali, però davvero se facessimo la domanda ai nostri figli, chi pensano sia straniero in classe loro, non risponderebbero ciò che giuridicamente fa essere straniero il bambino nigeriano o di origine senegalese nato in Italia che non ha ancora 18 anni e quindi non ha ancora la cittadinanza.
Lei si sta impegnando molto sul versante, certi ragionamenti sono partiti anche da località piccole, diciamo così, non le citiamo nemmeno, sennò sembriamo veramente retorici. Però si sta impegnando molto su questo tema della Repubblica d'Europa. Iniziamo a parlarne perché il 2020 dovrebbe essere un tema molto importante, secondo me.
Io sento la necessità proprio civile, oltre che valoriale, di alzare la testa. Tutti i giorni, fra pochi minuti, sono in ufficio, sono schiacciato dal problema delle buche, dalle mille questioni giornaliere a cui bisogna obbligatoriamente gioia e con serenità e con bellezza fare fronte. Ma non si può prescindere da un'idea di orizzonte. Cioè, io ragiono per anche per non solo per cinismo, ma per un fortissimo egoismo.
Cioè, in che senso?
È la dimensione, quella europea, dei 500 milioni di abitanti nella quale ci ritroviamo per resistere anche. Non è soltanto una funzione conservativa, per l'amor del cielo, ma l'Europa può avere l'ambizione, nella sua unità politica federale di più stati membri, di essere ancora al tavolo con le grandi potenze internazionali. Ma ci vorremmo mica prendere in giro che l'Italietta da sola, questa espressione diciamo peninsulare molto carina e bellina e straordinariamente bella, possa avere un ruolo col suo sovranismo? A chi volete prendere in giro? Ma di che cosa sta parlando? Pensa che il Salvini di turno, tutto il rispetto, e poi sarà i 2-3 anni di Salvini aveva a che fare, possa competere e mettersi al tavolo della Cina che ha tolto dalla fame 700 milioni di persone, ha un piano di investimenti ultramiliardari nel mondo, e chi ci crede fa finta di crederci, o perlomeno pensa che a lui non toccherà e che quindi non ha una coscienza per cui nei prossimi 20 anni gli possa cambiare significativamente la vita. Io ho il terrore per cui l'Europa non sia più guida e faro nel mondo, con i suoi valori, con i suoi approfondimenti, con la sua capacità, con la sua con i suoi istituti democratici. Ricordiamo per esempio la Cina, 1.300 milioni di persone, non è una democrazia, però è una grande forza capitalistica che ha insegnato al mondo che senza gli istituti democratici comunque ci si può emancipare da un punto di vista economico, rompendo quella teoria liberale e liberista che ci ha detto nel Novecento invece non era così, cioè che capitalismo e democrazia camminavano a braccetto.
Cioè, in maniera esclusiva, infatti.
E comunque stanno facendo grandissimi investimenti in Africa, quell'Africa tanto giovane e tanto forte, va bene, che se fa un patto di solidarietà basato sul dato infrastrutturale e demografico con la Cina, probabilmente con qualche problema di riequilibrio delle risorse mondiali c'è. Quindi essere europei significa essere fondamentalmente egoisti e pensare al nostro futuro. È un paradosso lessicale, ma un po' ci sta dentro.
Gli italiani nel sondaggio di fine anno del Corriere della Sera sono più pessimisti rispetto al 2018, sono preoccupati soprattutto per lavoro ed economia. Però ad esempio a Scandicci quest'anno ci sono stati dei dati dal punto di vista del lavoro e dell'economia clamorosi. Parliamo di più 50% del settore del lusso, più 50%, non più 1,2%, più 3%, più 50%.
Non solo, cioè più 50% rispetto al 2018. Cioè che con un'annata è stata straordinaria, quindi viene calcolato il 50% più rispetto a un trend negli ultimi 3-4 anni è straordinario. Questo perché? Perché c'è un sistema forte, perché ci sono capacità anche formative oltre lavorative molto molto potenti, e poi perché il nostro saper fare, la nostra capacità artigiana è apprezzatissima nel mondo. Da noi mancano 2000 persone a lavorare. Non riusciamo a sfornare con le nostre scuole di formazione e la moda tante persone, tanti ragazzi quanti il mercato ne vorrebbe. Sono stati recuperati oltre 200.000 metri quadri di superfici industriali. L'ultima è il Palazzaccio, un grande scandalo italiano, l'ex Palazzo delle Finanze dal 94, dopo centinaia di miliardi spesi per fare un centro di calcolo del Ministero delle Finanze e poi non è mai avvenuto,
non è mai partito.
È stato ora la Cassa Depositi e Prestiti, è stato affidato anche il nostro tramite alla grande marca firma internazionale. Ecco, stiamo vivendo un momento d'oro, ma questo non ci fa mettere a sedere, ecco, non ci fa guardare allo specchio, e stiamo cercando di guardare i valori di terza generazione, a quelli di carattere ambientali, alla diversificazione produttiva e merceologica, come un elemento di ulteriore emancipazione della città.
L'elemento di emancipazione della città, l'elemento ambientale, 80% di differenziata. Fontanelli da 2 milioni di litri d'acqua, i funghi coltivati dai fondi di caffè, gli ecoincentivi plastic free, il parco orti urbani, 300.000 tulipani, il parco sulla galleria autostradale. Sta accadendo qualcosa?
Sì, sta accadendo questo. Allora bisogna fare una differenziazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta e da anni, e dando una accelerata molto forte, però il patto anche qui deve essere un patto più generale, deve essere un fatto culturale, cioè che c'è una riconversione nel nostro modo di vedersi. Cioè, noi siamo abituati a percepirci come una progressione di carattere lineare da un punto di vista economico, in realtà dovremmo percepirci come elementi circolari che ruotano e vanno in avanti. Cioè, nel senso, prendo l'esempio dei funghi Express. Noi abbiamo creato, grazie a una startup uscita fuori dall'università qualche anno fa, un rapporto, e il comune e le istituzioni pubbliche possono essere tramite, con gli operatori commerciali, con i bar del territorio. Quindi questi ragazzi recuperano il bar, il caffè utilizzato per fare il caffè durante il bar, fanno maturare i fondi di caffè con un sistema tecnico, non so, insomma, non capisco molto, e da questi commercializzano questi fondi di caffè con le spore dei funghi, e poi a loro volta i funghi poi possono essere coltivati sia in serra che a casa. Questi funghi sono molto buoni e vengono venduti poi direttamente al dettaglio ai ristoratori. Ecco, questa piccola ma significativa cosa ci dà il senso di come banalmente niente si crea, niente si distrugge, e si va avanti verso una qualità ambientale di grande livello che ci viene richiesta.
Assolutamente, come viene richiesto e si vede dalla risposta del versante culturale, ad esempio quello della scuola, quello del turismo. Brevemente, a volo d'uccello li tocchiamo tutti, perché la biblioteca aperta di domenica
è un grandissimo successo,
il teatro nuovo, insomma.
Allora, la biblioteca aperta la domenica e il rimborso dei centri estivi sono due risposte concrete a una riorganizzazione del sistema della formazione e del welfare, che è ancora troppo indietro in Italia. Cioè, ancora in Italia si pensa che si va a scuola dalle 8 la mattina, ci sono le 27 ore nella scuola primaria, dalle 8 la mattina a mezzogiorno con una maestra e mezzo, quasi due, e dal 10 di giugno al 10 di settembre no fly zone, proprio ic sunt leones, allo stesso modo. Noi, con il sostegno educativo e pedagogico e economico alle famiglie dei centri estivi, sosteniamo anche quel carico che le famiglie portano durante il periodo estivo, e ai ragazzi dell'università e della scuola secondaria diamo l'opportunità la domenica, tutto il giorno, dalle 9:30 la mattina alle 6:30 del pomeriggio, di andare in un luogo pubblico, bello, caldo, frequentato, a studiare. Queste sono piccole cose, ma sono significative.
A Scandicci si stanno vedendo turisti.
Una cosa buffa.
Villa Costanza è diventato un hub.
Sì, non avremmo mai percepita questa cosa, ma 21 milioni di passeggeri, parcheggio scambiatore, ci permette, vabbè, di essere la terza città in Italia per gradimento sui Airbnb, perché siamo molto vicini a Firenze, siamo molto comodi con i mezzi pubblici e con i costi e i servizi di una grande città.
Dopo quale città? La terza città per gradimento di Airbnb in Italia, Scandicci?
Sì, c'è Cortona e non mi ricordo qual è la prima. Francamente non me lo ricordo. So che questa cosa ci ha sorpreso, sto dato, ma si vede tangibilmente questo elemento.
Sul tema della cooperazione, possiamo dire un flash anche su questo, prima di parlare del concerto, che siamo quasi in chiusura. Sì. Abbiamo toccato molti molti temi, diciamo così, però il tema della cooperazione, anche questo, si inserisce in un contesto molto organico,
sì.
L'ambiente, il lavoro.
Ho chiesto al sindaco Nardella di riattivare la delega alla cooperazione internazionale città metropolitana, che si era un po' spenta negli ultimi anni, perché non credo tanto a una cooperazione di carattere verticale. Noi non dobbiamo andare a segnare niente a nessuno, non abbiamo titolarità per fare questo, ma abbiamo capacità, intelligenza e relazioni per cui Firenze, la città metropolitana di Firenze, possa essere una luce nel mondo, e quindi andare nell'incontro tra comunità a operare concretamente. Abbiamo progetti aperti in Senegal, in Perù e quant'altro, e penso che L'ho sposata e l'ho detto più volte al Sindaco Nardella, noi dovremmo avere l'obiettivo nel 2024 di ospitare il Forum Internazionale dell'Acqua a Firenze, dopo che ci sarà nel 2021 a Dakar in Senegal.
Questo è interessante, Dakar in Senegal, non casualmente, dove il tema dell'acqua e della siccità è un tema molto pesante, molto
fondamentale,
molto grave, indubbiamente. Che succede domani sera a Scandicci?
Dalle 22 ci troviamo in Piazza Resistenza, tranvia tutta la notte, con la banda Bardot, che ci accompagnerà tra il 19 e il 20 in allegria e in bellezza, ovviamente tutto gratuito, e ringrazio di cuore tutti gli sponsor che ci hanno permesso di coprire interamente i costi del concerto.
Ci sei anche una band giovanissima.
Sì, abbiamo inaugurato da 2 anni a questa parte, durante la fiera, la rassegna delle band rock sul territorio. I vincitori domani sera apriranno il concerto.
Presenta poi... Benedetto Ferrara.
Presenta Benedetto Ferrara, che siamo a posto.
Sindaco, tanti auguri e grazie
anche a voi
per essere stato con noi, il sindaco di Scandicci.